Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi. Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, questa volta volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Claudio della Colombier, che abbiamo ricordato ieri, 15 febbraio. San Claudio della Colombier, che è stato chiamato l'amico vero, il servo fedele del Sacro Cuore di Gesù, chiamato nei disegni di Dio ad essere il direttore e il cooperatore di Santa Margherita Maria Lacocca nella diffusione della devozione al Sacro Cuore. Ho pensato a lui anche perché, cominciando il tempo santo della Quaresima, ci indica già la strada con cui vivere, lo spirito con cui dobbiamo vivere questo tempo santo, poi vedremo meglio. Ora cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, allora, cominciamo il racconto della vita di San Claudio della Colombier. San Claudio della Colombier nacque il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien d'Auxonne, nella diocesi di Grenoble, in Francia. Suo padre era il benestante Bertrando, che ebbe dalla moglie sette figli, dei quali due volarono al cielo ancora infanti, Isabella nata prima di Claudio e Renato appena dopo, e di cui altri quattro si consacrarono a Dio. Solo il primogenito Umberto rimase nel mondo, diventando poi un uomo molto pio e devoto, padre di una numerosa prole. Quando divenne notaio regio e si trasferì a Vienne, il padre affidò Claudio, che era il terzogenito, ai gesuiti di Lione, i quali lo educarono per 3 anni nel piccolo collegio della Madonna del Buon Soccorso e per 5 anni nel Gran Collegio della Trinità. In entrambi gli istituti fioriva una congregazione mariana tra gli scolari e i giovani iscritti gareggiavano tra loro nell'onorare la Vergine Madre di Dio e nel cesellare il proprio spirito con robuste virtù, ma soprattutto nel conoscere ed amare in modo pratico Gesù, figlio di Maria, e la sua Chiesa, per la cui causa si addestravano già ad operare e a combattere. È molto bello vedere come la devozione alla Madonna sia una devozione che incida profondamente nel cuore, sin dei fanciulli, e gli aiuti nella via, nel modo, come dice San Massimiliano, più facile, più sicuro ad acquistarsi le virtù cristiane. Nel Collegio di Nostra Signora del Soccorso c'erano tre congregazioni mariane, una per i più piccoli, l'altra per i medi, l'altra per i più grandi, e a tutte e tre appartenne successivamente il nostro santo. Un fatto sembra aver colpito in questo tempo l'animo del pio fanciullo. Il 16 aprile 1653, avendo allora il nostro santo appena 12 anni, moriva l'arcivescovo di Lione, grande cardinale Alfonso di Richelieu, che era stato prima certosino, poi era stato eletto vescovo e cardinale, che era il fratello del grande ministro di Stato, quindi una personalità molto importante, e si diceva che sul letto di morte questo prelato molto pio e devoto non facesse altro che ripetere, quasi piangendo, o se io avessi passato i miei giorni in una cella, quanto meglio sarebbe morire certosino che cardinale. La figura di questo vecchio cardinale che muore e che rimpiange la sua cella nel nascondimento di una certosa tra le penitenze, si imprime profondamente nell'animo del nostro San Claudio, che gli fece comprendere ciò che davvero bisogna stimare nella vita. Claudio, essendo stato destinato, come dice il biografo, nei piani, nei disegni di Dio, a diventare poi il direttore spirituale, il cooperatore di Santa Margherita Maria della Coque nella diffusione della devozione del Sacro Cuore di Gesù, gli fece capire che la compagnia di Gesù, i figli di Sant'Ignazio, erano il luogo in cui il Signore lo chiamava a praticare la perfezione alla quale aspirava. La vocazione germinò in lui, dice il biografo, come la gemma, il fiore sopra il ramo di un albero buono, destinato a dare buon frutto. Di famiglia profondamente cristiana, educato da religiosi ferventi, intelligente e pio, avendo seguito normalmente il corso intellettuale soprannaturale del suo sviluppo, sentì la voce di Dio non violenta e improvvisa, ma insinuante a poco, dolce e persuasiva. Cioè la sua vocazione fu un cammino quasi naturale, come lo si può vedere in tanti, no? Sacerdoti o religiosi che hanno cominciato ad apprendere la fede in una famiglia profondamente cristiana. E hanno iniziato a seguire i sacramenti con grande assiduità e piano piano hanno sentito germinare in sé la voce di Dio. La considerazione soprattutto del fine ultimo dell'uomo, creato per onorare e servire Dio e goderlo eternamente nell'altra, si presentava ripetutamente alla sua anima e la commuoveva tutta. Tanto che anni dopo, riferendosi a questo tempo della sua adolescenza, scriveva: Dio, pur vedendomi buono a niente nel mondo, anzi nocivo ai suoi interessi, non ha lasciato di sopportarmi e di attendere che io volessi finalmente pensare al fine per il quale io v'era chiamato e di farmene ricordare di quando in quando. Quindi ricorda nell'adolescenza come sentiva a volte questo trasporto nel considerare il motivo per cui egli si trovava qui, su questa terra. Cioè conoscere, amare, servire Dio in questa vita e goderlo nell'altra. In effetti, Sant'Ignazio di Loyola, nei suoi esercizi spirituali, fa partire il cambiamento dell'anima proprio tutto da questa riflessione: perché io sono qui? Perché sono su questa terra? Perché Dio mi ha creato? Per conoscerlo, per amarlo e per servirlo. La chiamata era a grandezze che esigono rinunce ardue, a cui la natura istintivamente ripugna, e il combattimento di queste ripugnanze fu grande nel cuore di Claudio. Non disse forse Gesù che egli era venuto a portare non la pace, ma la guerra, la spada, e col dolore per lasciare il mondo, la propria famiglia, fu grande in San Claudio. Un giorno scriverà: A me sembra che non sia mai una grande inclinazione per la croce, e so che io pure avevo una terribile avversione alla vita in cui io sono entrato quando mi sono fatto religioso. E queste ripugnanze nel lasciare il mondo per entrare in convento dovete essere molto vive in lui ed esolanti. Forse ne pianse in segreto con Dio, ma certo egli cercò nel lume della fede il sostegno di cui aveva bisogno. Non si fece illusione alcuna sulla vita di consacrazione a Dio. Meditò e comprese la grande verità enunciata da Gesù, che la vita è nella morte. Chiunque perde la sua vita per me la troverà in eterno. Quicunque perdide ritanimam suam propter me vivificabit eam. Più tardi, illuminato da questa espressione, scriverà di se stesso: Non si dà l'idea dello stato religioso quando ci si parla di dolcezze e di vantaggi che vi si possono trovare. Si rappresenta la religione come un paradiso terrestre, Io penso invece che tutto il vantaggio dello stato religioso consista nel soffrire. Per me lo considero questo stato come il purgatorio, il luogo nel quale molto si soffre, ma ancora più si spera. Ecco, questo fatto che San Claudio sente tutta questa ripugnanza nell'abbracciare il percorso che conosce essere la volontà di Dio per lui, cioè la vita religiosa, ci ricorda come il fare la volontà di Dio a volte implichi come una morte interiore, ecco, un far soffocare in noi quel vecchio Adamo che tenderebbe sempre a riportarci indietro, a farci prendere la vita nelle nostre mani, a farci seguire altre strade che non sono quelle del Signore. Siamo proprio nel tempo di Quaresima, no? Un tempo di conversione. Chi vuole venire dietro a me, ha detto Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E giustamente i Santi Padri ricordano come per poter seguire Gesù sia necessario prendere la croce, ma per poter prendere la croce è necessario prima rinnegare se stessi. Ecco, da questo concetto profondo dello stato religioso scorgava l'indirizzo sapiente a scegliere ed amare e volere, quello che pur costando la natura è però più perfetto perché più avvicina a Dio. Ecco, seguire Gesù è soprattutto un fatto della volontà. Io voglio andare dietro a Lui. Per questo il nostro santo scriveva: ciò che costituisce una persona religiosa è il voto, ma ciò che la fa buona religiosa è l'amore delle cose di cui ha fatto voto. Perché? Perché non v'è se non questo amore che possa portarci a praticare con molta costanza. Ecco appunto, la volontà è l'amore che è volontà. Precisamente questo amore, dice il nostro biografo, che Claudio cercò di eccitare e coltivare in sé nell'ultimo anno di collegio, cioè prima ancora di entrare né abbracciare la vita religiosa, senza distrarsi dai suoi studi, nei quali, anzi, vedendo il dovere verso Dio, trovava la prima palestra dei suoi propositi, e seguendo con più fervore le pratiche della congregazione mariana, egli si accendeva sempre più per il grande ideale che aveva brillato nella sua mente, in modo che le orribili ripugnanze alla vita religiosa furono vinte, si tramutarono in ardente desiderio di entrarvi. È proprio così, quando noi seguiamo davvero Gesù, all'inizio sentiamo ripugnanza, ma poi il Signore non manca di ricompensarci al centuplo, come Gesù ha promesso ai suoi apostoli: chi lascerà il padre e la madre, eccetera, eccetera, per nel mio nome, riceverà 100 volte tanto in questa vita e ancor più in quella eterna. Il ricordo di questo lavoro interno circa il dono della vocazione sarà sempre luminoso nella mente del beato e gli suggerirà nel ministero sacerdotale i motivi più delicati e più potenti per spingere altre anime alla perfetta fedeltà nella vita religiosa. Dio mio, scriveva alcuni anni dopo a sua sorella, religiosa della Visitazione, oh, come temo che quel che facciamo nella casa di Dio non corrisponda al desiderio ardente che abbiamo avuto di entrarvi. Che vergogna aver fatto tanti sforzi, aver avuto tanto fervore quando si trattò di lasciare il mondo e dopo ciò condurre in religione una vita tiepida e rilassata. E predicando un giorno in occasione di una vestizione religiosa, insisteva nel dimostrare che il suo amore di Dio deve spingere l'anima a consacrarsi a Lui. Donde potrebbe essere nato questo ardore se non dall'ardente desiderio che avete di piacere a Dio e di santificarmi? Non già per disperazione né per dispetto, e molto meno per forza avete scelto la vita che ora abbracciate. Non può essere che per virtù e per il più puro amore di Dio. E in effetti dobbiamo sempre ricordarci i primi tempi della nostra conversione, tempo del fervore, per animarci sempre a darci a Dio ancora con lo stesso spirito. Infatti è facile che subentri in noi, a un certo punto del cammino, una certa apatia, una certa rilassatezza, una certa fiacchezza. È importante invece che ci rianimiamo sempre guardando il fine, guardando lo scopo a cui dobbiamo e vogliamo tendere, cioè la nostra santificazione, la gloria di Dio. Amare, conoscere, servire Dio in questa vita e goderlo nell'altra. Tutta la spiritualità di San Claudio della Colombière si svilupperà attorno a questi due poli, sacrificio e amore. E in effetti su questa terra l'amore non può andare senza sacrificio. E il sacrificio non durerà a lungo se non è alimentato dall'amore. Più tardi scriverà: Io so che avevo un'orribile avversione alla vita che ho abbracciato quando mi feci religioso. I disegni che si fanno per servire Dio non si eseguono mai senza una grande pena. Ripeto, perché per poter seguire Dio dobbiamo combattere il nostro amor proprio, quell'amor proprio che tenta sempre di riemergere in noi e che è l'opposto invece dell'amore di Dio. Claudio quindi entrò nel noviziato dei Gesuiti della provincia di Lione nel 1658. Un temporaneo lo descrisse di complessione robusta, di spirito vivace e naturalmente gentile, di intelligenza ferma e sottile, di sentimenti onesti, abile e grazioso in ogni cosa. Il santo attestava di essere entrato nella compagnia di Gesù per la stima che aveva delle sue sapienti regole. E perché aveva veduto i superiori esigerne tanto l'osservanza che stimava cosa facile in essa santificare se stesso e gli altri. Quindi il Signore guidava, no, i suoi piani, indicandogli questo istituto come il più confacente a seguire Gesù e a santificarsi. Il maestro dei novizi così si espresse nei suoi riguardi. È un giovane di una prudenza superiore alla sua età, di giudizio solido, di rara pietà e di più alte virtù. Ad Avignone, Claudio compì gli studi di filosofia già iniziati a Lione. Dopo 5 anni di insegnamento ai ragazzi del Collegio della Trinità, fu mandato a studiare teologia nel Collegio di Clermont a Parigi, dove venne a contatto dei maggiori eruditi e polemisti del tempo. Dopo l'ordinazione sacerdotale fu richiamato a insegnare a Lione per 3 anni retorica nel Collegio della Trinità, ma siccome aveva particolare attitudine alla predicazione, per un anno si fece banditore della Divina Parola nei conventi e nelle parrocchie. Nelle sue prediche inveiva contro le false devozioni, i falsi devoti, mentre molto soavemente induceva nelle anime la fiducia in Dio e nella Vergine Santissima, aprendo spesso dinanzi ai fedeli l'orizzonte delle divine misericordie. Infatti allora c'erano i giansenisti, no? Che predicavano una severità eccessiva, una severità che li avvicinava molto ai calvinisti, per cui l'uomo ormai è completamente corrotto. Dio non è necessitato dalla grazia a nessuno, quindi dalla grazia solo ad alcuni che sono predestinati. Ecco, invece, San Claudio della Colombière contro queste idee errate, eretiche, predicava la misericordia di Dio che si estende su tutti coloro che accolgono con amore la sua grazia. Dall'altra inveiva contro le false devozioni, ecco, che facevano consistere tutto soltanto in una falsa pietà, no? Occorre convertirsi sinceramente a Dio e intraprendere col suo aiuto una vita, un cammino di vera conversione e santificazione. Il padre Giampaolo Oliva, preposito generale dei Gesuiti, da tempo aveva notato nella provincia di Lione diversi difetti che attribuiva in parte superiori, in quanto trattavano i giovani come dei servi, in parte agli inferiori, in quanto erano privi di spirito soprannaturale e non osservavano alla perfezione le regole per il cattivo esempio di qualche anziano. Così, per togliere gli abusi e ripristinare maggiormente il fervore della regola di Sant'Ignazio, il padre generale, preposto generale dei Gesuiti, mandò a Lione due Gesuiti parigini di grande zelo, il padre Stefano de Camps come provinciale e il padre della Chaise come rettore del Collegio della Trinità. E il nostro santo, testimone del relativo rilassamento in cui erano caduti i conventi, si adoperò anch'egli perché la comunità ritornasse al primitivo fervore, formulando per proprio conto un voto durante il terzo anno di probazione di osservare tutte le regole e le costituzioni dell'ordine, per imporsi così una necessità indispensabile, l'adempimento dei doveri del proprio stato e spezzare di un colpo tutte le catene dell'amor proprio e riparare le passate irregolarità. Cos'è questo terzo anno di probazione? È un anno che i gesuiti fanno, finiti gli studi di teologia e filosofia, e che serve come preparazione immediata sia a legarsi a Dio con i voti della professione solenne, sia alla vita apostolica a cui ciascuno deve poi attendere. E si comincia questa probazione, questo anno di probazione, con un mese intero di esercizi spirituali, durante il quale si percorrono tutte le profondità misteriose della vita dell'anima. Bene, fin dai primi giorni di questo anno di probazione, di questi grandi esercizi spirituali, scrisse così: tutti gli impieghi, tutti i luoghi, tutti gli stati in cui può il corpo trovarsi, sano, malato, ritratto, vivo, morto, mi sono per grazia di Dio affatto indifferenti. Anzi, mi sembra di invidiare coloro che la cecità o qualche altra ordinaria indisposizione separa da ogni commercio col mondo, obbligandoli a vivere come se fossero morti. Nel desiderio ardente che Dio mi dà di non amare altri che Lui e di conservare il cuore libero da ogni attacco alle creature, mi sembrerebbe una fortuna incomparabile l'essere gettato per calunnia in una perpetua prigionia. E io credo che con il soccorso del cielo non patirei nessuna noia. E così si predispone ad essere completamente un oggetto, davvero nelle mani di Dio, perché possa lui servirsi del suo corpo e della sua anima, delle sue facoltà, come meglio crede. Il desiderio di darsi a Dio senza riserva fiorirà di continuo nelle sue lettere e costituirà l'essenza delle direttive che impartirà alle anime desiderose di perfezione. Quindi compie questo voto di osservare perfettamente ogni punto della regola e delle costituzioni, vivere e mettere in pratica davvero con fedeltà tutto il cammino di santità che il suo fondatore, Sant'Ignazio, aveva dettato. E qui ci ricorda come la santificazione consiste proprio in questo, nel compiere la volontà di Dio per noi, il fare ciò che Dio vuole da noi, compiendo anzitutto i doveri del nostro stato, come religioso, nel caso del religioso, come sacerdote, nel caso del sacerdote, come padre o madre di famiglia nel caso del padre o della madre di famiglia e così via. Il 2 febbraio 1675 il padre della Colombier fu ammesso ai voti solenni e pochi giorni dopo fu nominato superiore della piccola casa di Paray-le-Monial. Quando vi giunse i preti del luogo richiesti del loro parere dalla badessa madre di Saumaís, discutevano animatamente riguardo alla giovane visitandina Margherita Maria, la quale trasmetteva allora dei messaggi da parte del Sacro Cuore di Gesù. Il priore della vicina abbazia benedettina aveva sentenziato la sua, aveva detto: fate mangiare della buona zuppa a questa figlia e tutto andrà meglio. Quindi, considerando le visioni che Santa Margherita Maria la Cocca aveva soltanto come fantasia, di una giovane novizia. La veggente cercava per obbedienza di resistere alle emozioni dello Spirito Santo, ma non le era possibile. Soffriva crudelmente per l'incomprensione anche delle consorelle. Ma ecco che il Signore la consolò, dicendole: Ti manderò il mio fedele servitore e perfetto amico, il quale ti insegnerà a conoscermi e ad abbandonarti a me. E chi era questo fedele servitore e perfetto amico che Gesù annuncia Santa Margherita gli avrebbe inviato? È appunto il nostro San Claudio della Colombière. Qualcuno ha detto che San Carlo della Colombière è stato già canonizzato mentre era in vita, perché Gesù stesso lo chiama fedele servitore e perfetto amico. È un elogio più grande di questo quale avrebbe potuto ricevere. Quindi, pochi giorni dopo il suo arrivo, il beato, il nostro santo, si presentò alla visitazione per prendere contatto con la comunità di cui doveva essere, come il suo predecessore, il confessore straordinario. Madre Abadessa riunì le monache in parlatorio e mentre il padre rivolgeva loro alcune parole di edificazione, Margherita Maria udì internamente la voce che le diceva: Ecco colui che io ti mando. La santa scrisse: Io riconobbi ben presto la verità di queste parole, giacché alla prima confessione delle quattro tempora, senza che noi ci fossimo mai veduti né parlato, egli mi parlò come se avesse già conosciuto tutto quello che accadeva in me. Egli mi assicurò che non vi era nulla da temere nella condotta dello spirito che agiva in me, finché esso non mi ritraeva dall'ubbidienza, che io dovevo seguire le sue emozioni abbandonandogli tutto il mio essere per sacrificarmi e immolarmi a suo piacere. Il mutato parere del padre Claudio sulla visita andina diede esca alle male lingue e la santa stessa confessò: Il padre ebbe molto da soffrire a causa mia. Si diceva che io volevo ingannarlo come gli altri con le mie illusioni, ma questo non gli faceva alcuna pena. Egli continuò ad aiutarmi durante il poco tempo che rimase in questa città e continuò ad aiutarmi in seguito. Del resto non risparmiava nulla per umiliarmi e rendermi forte, la qual cosa mi faceva un gran piacere. Quindi vediamo la rettitudine di San Claudio della Colombière, che non indietreggia davanti alle calunnie, alle mormorazioni. Lui va avanti dritto per la sua strada. Lui vuole fare la volontà di Dio, vuole onorare Dio, vuole glorificare Dio. E ci ricorda anche a noi come dobbiamo sempre andare avanti senza lasciarci turbare dalle male lingue, ma voler sempre compiere la volontà di Dio. Il Signore le diede ben presto un segno tangibile della sua predilezione divina. Narra la santa, una volta che il padre della Colombière venne a dire la messa nella nostra chiesa, Nostro Signore fece lui a me grazie assai grandi. Difatti, mentre mi accostavo alla comunione, egli mi mostrò il suo cuore come una fornace ardente e due altri cuori che stavano per unirsi al suo ed inabissarvisi. Frattanto mi disse: Così il mio puro amore unisce questi tre cuori per sempre. Mi fece capire che questa unione sarebbe stata tutta per la gloria del suo sacro cuore, del quale voleva che io scoprissi al Padre i tesori, affinché egli ne facesse conoscere, ne pubblicasse la ricchezza e l'utilità, e che per questo egli voleva che noi fossimo come fratello e sorella, ugualmente partecipi di beni spirituali. E quindi vediamo come il Signore guida gli eventi e legge San Claudio della Colombière per essere l'apostolo della diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù, unitamente a Santa Margherita Maria Alacoque. Facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo con la vita del nostro santo. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Claudio della Colombier. Il 16 giugno 1675 il Sacro Cuore apparve a Santa Margherita per chiederle l'istituzione della festa riparatrice da celebrarsi in suo onore il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini. Poiché la santa gli chiese il mezzo per fare quello che le comandava, si sentì rispondere: Rivolgiti al mio servo, il padre della Colombier, e digli da parte mia di fare quanto gli è possibile per stabilire questa devozione e dare questo piacere al mio cuore. Non si scoraggi per le difficoltà che incontrerà, giacché non ne mancheranno, ma egli deve sapere che quegli appunto è onnipotente, il quale diffida di sé per confidare unicamente in me. Bellissime, no, queste parole del Sacro Cuore di Gesù. Deve sapere che è onnipotente chi non si affida a se stesso, ma confida interamente in me. Eh sì, perché chi si può opporre a Dio? Ecco, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Per conto suo, San Claudio vuole essere il primo a fare al Sacro Cuore proprio il venerdì indicato una totale consacrazione di sé per riparare a tanti oltraggi e ingratitudine che riceveva anche da parte delle persone a lui consacrate. Quindi è bello anche questo aspetto, no? Prima occorre mettere in pratica ciò che poi si vuole chiedere agli altri. E Gesù stesso ha detto nei Vangeli che fece e predicò, fece anzitutto. Così il nostro San Claudio prima mette in pratica la volontà del Sacro Cuore e poi la predica anche agli altri. Finché rimase a Parai, il padre Claudio continuò a fare da padre, da maestro a Margherita Maria e a prodigarsi nelle più svariate opere apostoliche. Nella città allora i protestanti tenevano sotto controllo quasi tutta la popolazione per via di prestiti e di vessazioni, e allora il nostro santo si oppose alla loro azione fondando la congregazione mariana dei nobili e dei professionisti, accendendoli di tanto amore e zelo da vedere ben presto passare nelle mani dei cattolici le cariche prima tenute dai protestanti. Era da qualche tempo che l'umile visitandina, Santa Margherita Maria, aveva avvertito il suo direttore che sarebbe però stato, sarebbe ben presto stato allontanato per essere impiegato nella conversione delle anime tra gli eretici. E difatti, per interessamento del padre della Chaiz, confessore di Luigi XIV, fu nominato predicatore di Maria Beatrice d'Este, passata nozze con Giacomo II, erede al trono d'Inghilterra, col titolo di duchessa di York. Questa duchessa, Maria Beatrice d'Este, era molto inclinata alla pietà, avrebbe desiderato consacrarsi a Dio nella vita religiosa. Ma lo spiraglio che si era aperto per via di questo matrimonio, possibile matrimonio con l'Inghilterra, e quindi la speranza che la Chiesa Cattolica potesse in qualche modo di nuovo diffondersi in questa terra, il Papa, chiese il suo sacrificio, cioè di rinunciare al suo desiderio di consacrarsi a Dio per sposare Giacomo II. Lei stessa un giorno dirà: Oh, perché non sono nata io in una capanna, semplice contadina, avrei almeno avuto la libertà di scegliermi il mio stato. Quando San Claudio giunse in Inghilterra erano per la duchessa giorni difficili, gli intrighi di corte l'avevano già messa in cattiva luce presso la regina, in corte si sentiva odiata, forse anche perché cattolica. E le cortigiane invidiose serravano a poco a poco un cerchio di spine intorno a lei. Da 3 anni viveva tra quei nemici nascosti, tutti senza fede, senza coscienza, come diceva. Quando giunse come angelo di consolazione il nostro padre Claudio della Colombier. La duchessa aveva 18 anni e stava per diventare madre. E il nostro Claudio fu alloggiato nel palazzo vicino al Castello Reale separato solo da un parco, grande parco. Il nostro santo non si lasciò soggiogare dalla vita di corte. Durante i 18 mesi in cui soggiornò a Londra, non prese parte ad alcuno spettacolo, non volle visitare la città, si astenne dal frequentare conoscenti senza vera necessità o utilità. E poiché godeva di una certa pensione, ne utilizzava al massimo per i poveri e i malati o per aiutare i convertiti. Quanto al suo spirito di mortificazione, basti ricordare che visse senza fuoco tutto un inverno, allora particolarmente rigido, ciò che contribuì poi a aggravare la tubercolosi che lo avrebbe portato alla tomba. Non era momento del giorno che non gli apportasse qualche nuova molestia, e come cercava di continuo occasione di mortificarsi, le abbracciava tutte con somma allegrezza, ci dicono i biografi. Non fece conto né delle sue forze né della sua sanità per aversi alcun riguardo. Si lasciava nutrire all'inglese, ancorché ne provasse una grande ripugnanza e patisse molto. Non ebbe per letto se non un materasso che faceva stendere nel mezzo della stanza quando vivo si voleva coricare. Quindi vediamo che pure vivendo in mezzo a un castello, in mezzo alla corte, viveva davvero come un religioso penitente. La cappella in cui il beato doveva predicare in francese era piccola e in principio l'accesso era vietato agli inglesi. Nonostante tante limitazioni, li conquistò rapidamente un grande ascendente su tutti. Appena giunse a Londra, si mise a studiare l'inglese e riuscì in breve tempo a esprimersi in questa lingua. Soprattutto predicando alle religiose che erano stabilite lì clandestinamente in città. Esse formavano la sua ammirazione e opponeva la loro condotta a quella di molti cattolici, quali per paura o per debolezza si lasciavano influenzare dagli anglicani. I cattolici costituivano la gran parte del suo uditorio, che istruiva con zelo infaticabile nella devozione all'Eucaristia e nell'amore al Sacro Cuore di Gesù. Tuttavia non disse in pubblico quello che scrisse durante gli esercizi spirituali del 1677, la cui pubblicazione dopo la sua morte fece conoscere al mondo le rivelazioni che il cuore di Gesù aveva fatto alla sua confidente. Quindi predica i messaggi di Santa Margherita, ma senza parlare né della veggente né dei messaggi. Numerose anime della più eletta società di Londra andarono a rinchiudersi in seguito nei monasteri di Francia o si adunarono nei pressi della chiesa di San Paolo in comunità religiosa senza le esterne apparenze, mossi appunto dalle parole e dai consigli del nostro santo. Alle numerose occupazioni, il beato aggiunse un'intensa corrispondenza con le persone da lui precedentemente dirette, e molto conforto gli recavano le lettere della madre di Paralemonial, del monastero delle Visitandine, e di Margherita Maria Lacocca. Egli mostra la sua riconoscenza nei loro confronti, dando notizie della sua salute. Così scrive: qui niente vita di comunità coi diletti confratelli, niente rigoglio di vita religiosa, niente aiole di vigili virginali, ma fango e impietà, sospetti e presto calunnia. Ma poi, quasi rimproverandosi, diceva: beh, si trova Dio dappertutto quando lo si cerca, e non lo si trova meno amabile a Londra che a Parai. Quindi, da una parte sentiva la mancanza dei confratelli, la mancanza della comunità cristiana religiosa, ma si animava sapendo che quella era la volontà di Dio per lui. Un giorno chiamerà questa Inghilterra il paese delle croci, ma con tanto desiderio di tornarvi come se fosse la patria del suo cuore. In uno di questi sfoghi con il prigioniero d'amore, presa la penna, scrisse: Procurate di portare generosamente il giogo dell'obbedienza fino alla morte, come Gesù Cristo l'ha portato per amor vostro. Avrei motivo anch'io nel mio ufficio di lamentarmi, come voi, dell'oppressione in cui mi trovo. Senza dubbio amerei meglio la solitudine, ma preferisco essere morto piuttosto che aver detto una parola per mio sollievo. E sebbene io non abbia che un'ora di tempo al giorno per pensare a Dio, crederei che sarebbe grande illusione prendere questo pretesto per sottrarmi alle disposizioni della provvidenza, alla quale io mi sono abbandonato sì da riporre in lei tutta la mia felicità. Credetemi, mia cara sorella, non sono né ritiro né lunghi trattenimenti con Dio che fanno i santi, è il sacrificio della nostra propria volontà anche nelle cose più sante, è un attaccamento infrangibile alla volontà di Dio, la quale ci è manifestata dai nostri superiori. Quindi vediamo questa costante nella vita di San Claudio della Colombiera dall'inizio alla fine, dalla gioventù all'età matura. Ecco questo desiderio di fare la volontà di Dio. Io sono qui sulla terra per conoscere, amare e servire Dio e lo devo servire là dove Lui mi ha posto, dove mi fa conoscere essere la sua volontà. Verso la metà del 1678 comincia a sentire i primi disturbi di petto. Scriveva così alla madre superiora del convento delle Visitandine di Parai: per ciò che riguarda la mia salute non è certamente buona. Frattanto ecco la Quaresima, e se il malessere continua, io temo che i miei uditori siano abbastanza mal serviti. Sarà forse per il meglio, perché così vi metterò meno del mio. Del resto la malattia non mi fa paura, grazie a Dio. In tutte le cose sia fatta la volontà di Dio. La vigilia dell'Assunta ebbe i primi sputi sanguigni e in seguito peggiorò tanto sensibilmente che i superiori gli consigliarono di ritornare in patria. Ma non essendo in grado di fare il viaggio, i medici si opposero. Era stabilito da Dio che lasciasse l'Inghilterra di improvviso. Da un po' di tempo, infatti, il ministro anglicano Tito Oates, perché era stato scacciato dai collegi dei gesuiti in cui era riuscito a farsi ammettere fingendosi convertito, andava accusando questi religiosi di aver ordito una congiura per uccidere il re Carlo II, fare strage dei protestanti anglicani e restaurare così la Chiesa cattolica in Inghilterra. Tra i 2000 arrestati figurò anche il nostro santo. Un prete apostata, Oliviero Dufiquet, lo accusò di aver aiutato con del denaro per ricondurlo al cattolicesimo. Essendo il gesuita speciale inviato di Luigi XIV, contro di lui furono accettate solamente però le accuse di aver ricevuto abiure, di aver organizzato a Londra un monastero clandestino, di aver procurato la Virginia, colonia inglese, sacerdoti cattolici. Il rigore della prigione in cui fu rinchiuso il nostro santo per alcune settimane cagionarono al nostro padre Claudio nuovi sbocchi di sangue, ma egli scrisse poco dopo a un confratello che non si era mai trovato così felice come in quella tempesta. Vedete come il Signore consola, ecco, i suoi servi fedeli con grazie straordinarie, soprattutto nei momenti più duri. Bandito quindi per sempre dall'Inghilterra il 6 dicembre 1678, perché il suo modo di agire era considerato pericoloso e s'opponeva alla pace e al buon governo del regno, confidò così a un suo confratello: io ero indegno di una maggiore fortuna e sono tutto confuso quando penso che nostro Signore è stato obbligato a ritirarmi dalla sua vigna per non aver trovato in me il fervore e la fedeltà che gli richiede ai suoi operai. Quindi vedeva questa cacciata dell'Inghilterra come un castigo di Dio per non essere stato fedele come avrebbe dovuto al Signore. Ecco l'umiltà dei santi, no? Che si considerano sempre degli strumenti inadatti alle mani di Dio. Nel viaggio di ritorno il padre Claudio si incontrò a Digione con la superiora delle visitandine. Appena giunse poi a Lione, prima preoccupazione del suo provinciale fu di mandarlo un po' di tempo in famiglia, nella speranza che l'aria nativa potesse giovargli. Poi gli affidò la direzione spirituale dei religiosi che dopo il noviziato studiavano per 2 anni filosofia nel collegio della Trinità. Costretto dalla malattia e dai medici a curarsi, si accusava di dare cattivo esempio. Un suo figlio spirituale, che fu in seguito uno dei maggiori apostoli del Sacro Cuore, testimoniò invece che destava grande ammirazione in tutti per la fedeltà con cui osservava il voto che aveva fatto di mettere in pratica tutte le regole dell'ordine. La malattia intanto seguiva il suo inesorabile corso. Ogni linea delle sue lettere sembrava bruciare di zelo per il bene delle anime. Tutti i suoi confratelli in quel grande collegio erano immersi nell'attività. A lui arrivavano molte lettere di anime invocanti l'aiuto della sua direzione. E poi in fondo nel suo cuore c'era sempre quell'Inghilterra che egli amava e che era agitata dal turbine della persecuzione. Dinanzi a tutto questo non sentiva talvolta nemmeno la forza di scrivere, non vedeva nulla del suo avvenire e Dio permetteva in lui una certa oscurità. Ecco le grandi prove interiori, le grandi purificazioni dei santi. Sarebbe ignorare il cuore umano il pensare che tutto ciò non cagionasse una gran pena in lui. Il padre Claudio, tuttavia, si preoccupava di una sola cosa, essere perfetto agli occhi di Dio. Così scrive in una lettera a Santa Margherita: piacesse alla misericordia di Dio che io fossi fedele a obbedire a tutta la sua santa volontà. Ma ahimè, io vivo in un modo strano e sento che l'amarezza che ne ho e il lamento che ne faccio, lungi dal giustificarmi davanti a Dio, mi rendono ancora più colpevole. Non so che cosa mi impedisca dal diventare buono e dal progredire nella via di Dio. Io credo che il mio desiderio non è abbastanza retto. Si suscitano vari desideri nell'animo mio di intraprendere parecchie cose per espiare i miei peccati e glorificare il nostro amabile Maestro, ma nello stato di salute in cui mi trovo temo siano illusioni e che nostro Signore non mi stimi degno di fare qualche cosa per amor suo. Mi sembra che nulla mi sarebbe difficile se io conoscessi quel che domanda da me. Adesso io mi adopero solo a recuperare la mia salute, secondo l'ordine avuto, ma ho ragione di pensare che sotto questo pretesto io commetto molte debolezze. Vo invecchiando e sono infinitamente lontano dalla perfezione del mio stato. Non posso arrivare a quell'oblio di me stesso che mi deve far entrare nel cuore di Gesù, dal quale per conseguenza sono tanto lontano. Vedo bene che se Dio non ha pietà di me, morrò molto imperfetto. Sarebbe per me una grande consolazione se potessi infine, dopo tanti anni passati in religione, scoprire per qual mezzo potrò acquistare la dimenticanza completa di me stesso. Domandate per me al nostro buon maestro che io non faccio nulla contro la sua volontà e che in tutto il resto disponga di me secondo il suo beneplacito. In queste parole, no, del nostro santo, scritte a Santa Margherita, si vede, no, questa sua ansia, no, questo suo desiderio di essere davvero come Dio vuole da lui, eppure si vede sempre imperfetto, si vede sempre manchevole nella sua umiltà. Quindi, come abbracciando alla croce, alla sua croce, con l'amore che tutto sopporta e tutto supera, scriveva: abbiate la carità continua di ringraziarlo dello stato in cui mi ha messo. La malattia era per me una cosa assolutamente necessaria, altrimenti non so che cosa sarei divenuto. Sono persuaso che una delle più grandi misericordie usatemi da Dio, se ne avesse ben approfittato, essa mi avrebbe fatto santo. Il male doveva essere già molto avanti, giacché neppure gli rimanevano le forze per fare tutte le sue cose spirituali. In mezzo a tanta privazione, però, poteva ogni giorno salire all'altare per celebrare la messa. La Santa Messa, scriveva, è quasi l'unico esercizio spirituale che faccio e anche questo lo adempio male. Quindi vediamo anche questa oscurità, no? Che appesantiva la sua anima, no? Il vedersi sempre manchevole davanti al Signore. Ma in lui c'era sempre questo desiderio comunque di perfezionarsi, di fare al meglio, secondo le sue forze, tutto ciò che poteva per glorificare Dio. Nell'agosto del 1681 fu mandato di nuovo a Paray le Monial, ma vi giunse talmente indebolito da non potersi spogliare da solo. Dopo un momentaneo miglioramento, ricadde in uno stato ancora peggiore. Il nostro Dio è buono, scriveva. È commosso dai nostri mali. E non permette che siano eterni. È secondo il suo beneplacito provare il nostro amore per un dato tempo, poiché egli vede che queste prove ci purificano e ci rendono degni di ricevere le sue grazie più grandi. Ma assai compatisce la nostra debolezza e si direbbe che egli soffre con noi, tanta è la sua sollecitudine per sollevarci. Che egli sia eternamente benedetto e lodato da tutte le creature. Da parte nostra, sorella mia, continuiamo ad amare senza riserva e cresciamo di giorno in giorno in questo santo amore. Noi riceviamo ben altre prove della sua bontà. Tutto quello che abbiamo sperimentato non è niente in confronto di quello che egli farà per noi se saremo fedeli. Non mettiamo ostacoli ai suoi amorosi disegni. Ora nulla posso dirvi di meglio che esortarvi a vivere nella casa di Dio con una grande semplicità. E lasciarvi governare come un bambino di 6 anni, con lo stesso candore e la stessa umiltà, come se non sapeste altro che il Pater Noster, riguardando le vostre superiori come Gesù Cristo, e non dubitando che esse sono proprio quelle che vi debbono condurre a Lui ed aprirvi l'entrata del suo cuore, nel quale io vi desidero un buon posto fra tutti gli amanti e le amante di questo Salvatore. Ecco il consiglio, essere come un bambino che si lascia portare appunto dalla madre dovunque essa lo conduce. Nel frattempo, dato il consiglio del medico, fu necessario proporre al provinciale una cura più adatta e fu deciso che il malato fosse trasportato a Vienna, parendo più indicato quel clima. Sarebbe venuto a prenderlo il reverendo Floris della Colombière, che è il fratello del nostro beato, il quale l'avrebbe curato presso di sé. Era stata già preparata una vettura quando Margherita Maria Lacocque le fece inviare un bigliettino in cui la invitava a non partire se ciò poteva farlo senza trasgredire gli ordini dei superiori. Questo annunzio meravigliò il nostro Claudio della Colombière, che mandò subito a Margherita un biglietto pregandola di fargli conoscere il motivo di quel suo consiglio. La santa scrisse in fretta 2 righe che la signora di Besefranc portò subito al padre. In questa risposta scriveva: Egli, facendo intendere Gesù, mi ha detto che vuole il sacrificio della vostra vita in questo paese. Il biglietto fu consegnato al superiore e il viaggio fu sospeso. San Claudio però credette qualche giorno dopo di essere tenuto a partire perché l'obbedienza l'aveva destinato a Vienna. Ma ecco che la vigilia del giorno, designato per rimettersi in viaggio, lo colse. La febbre era la fine. Per una settimana il nostro santo fu arso da quella febbre che lo porterà poi alla morte. Era il 15 febbraio, verso sera, un repentino copioso sbocco di sangue troncò la sua vita. Aveva 41 anni e 13 giorni. Non ci sono trasmesse particolari circostanze di questo beato transito. Non sappiamo in che modo gli fossero amministrati gli ultimi conforti della religione. Morì quando le ombre nebbiose di una sera d'inverno avvolgeva ogni cosa. Morì in quella piccola cella dove era alloggiato come ospite, pronto a partire. secondo quello che era l'obbedienza dei suoi superiori. Egli aveva scritto: solamente quelli che si sono dati a Dio senza riserva possono aspettarsi di morire con soavità. E possiamo pensare dunque che la sua morte fu davvero suave. L'indomani mattina la signora di Bisefranca, avvisata di questa morte alle ore 5, corse a darne notizia a Santa Margherita. Questa se ne mostrò molto triste e raccomandò di pregare e far pregare tutti per il riposo di quell'anima benedetta. Lei stessa si mise in preghiera. Al collegio intanto si apprestavano i funerali che, secondo l'uso di allora, avvenivano quasi subito dopo la morte. Con la semplicità usata nella compagnia di Gesù, alle ore 10 del mattino del 16 febbraio, quindi lui è morto la sera del giorno prima, la mattina già c'erano i funerali, la salma del padre Claudio scendeva nella tomba dei padri gesuiti nella piccola cappella. In quell'ora stessa Santa Margherita Maria, fattasi in volto serena e sorridente, scrisse alla confidente signorina Bisefranc: «Non affliggetevi più, invocatelo e non temete di nulla, egli è più che mai potente per soccorrervi». Siccome quella giornata e il di seguente la Santa non chiedeva alcuna penitenza straordinaria, per il riposo dell'anima del suo santo direttore, come invece era solita fare, la madre Greifie fu altamente sorpresa e la interrogò sul motivo di questo suo procedere. «Mia cara madre», rispose con accento dolce e contento, «egli non ne ha bisogno, è in stato di pregare Dio per noi, essendo ben collocato in cielo per bontà e misericordia del Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo. Solamente per soddisfare ad alcune negligenze che gli erano rimaste nell'esercizio dell'amore divino, l'anima sua fu privata di vedere Dio appena uscita dal corpo fino al momento in cui fu deposto nel sepolcro». È interessante che pure San Claudio della Colombier, nonostante tutta la sua attenzione, no, nel mettere in pratica la volontà di Dio, nonostante la sua grande purificazione nella sua malattia così terribile, ma abbracciata per amore di Dio, ebbene anche lui ha dovuto fare un po' di purgatorio. Santa Margherita Maria Lacocque dice: dalla sera, da quando è morto, fino al tempo in cui furono fatte le esequie, quindi la mattina del giorno seguente. E questo ci ricorda, ecco, quanto ecco, dobbiamo davvero tenerci a purificare il nostro cuore, siamo nel tempo di Quaresima, purificarlo attraverso una buona confessione, attraverso delle pratiche di misericordia, attraverso l'elemosina, attraverso il digiuno, attraverso la preghiera e anche e soprattutto attraverso le indulgenze, ecco, cercando di lucrarne quanto più ne possiamo per prepararci così a quello che sarà il momento in cui il Signore ci chiamerà. Ecco, dobbiamo davvero invocare questo santo perché, come ha detto Santa Margherita, è molto in alto presso il Signore perché ci ottenga la grazia di questa fermezza, fortezza d'animo che vediamo nella sua vita, di voler davvero conoscere, amare, servire Dio in questa vita per poterci preparare a goderlo nell'altra. E con questi pensieri ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.